I testi, come avete sentito, il mistero che celebriamo sono ricchissimi e ci presentano, diciamo, la scena del battesimo di Gesù, che è il primo atto della vita pubblica di Gesù. Ma già qui ci sarebbero dentro delle cose intrigantissime, perché non dimenticate che si tratta del nostro Dio. E quindi dire, per esempio, che il primo gesto della sua manifestazione avviene a 30 anni, vuol dire rivolgersi indietro sul senso di questi altri 30 anni. Alcuni cristiani hanno fatto della vita nascosta a Nazareth di Gesù tutto il motivo della contemplazione del mistero di Dio, no? E comunque, appunto, questo detto molto così, molto semplicemente, vuol dire che finora Gesù è stato un giovane giudeo, allevato in una famiglia, e quindi tutti i processi dell'umanizzazione, dello svezzamento, dell'educazione, del rapporto familiare, della vita di un villaggio, di una cultura, sono tutti processi costitutivi dell'identità di Gesù, appunto. E poi l'elaborazione della rivelazione giudaica è stato circonciso secondo le tappe, appunto, di quella legge. È stato circonciso, presentato al Tempio, a 13 anni i genitori l'hanno presentato per la cerimonia del Bar Mitzvah, che lo abilitava a commentare la scrittura nella sinagoga, di Nazareth. E ora, appunto, il primo gesto di questo giovane, e qui è tutto il trapasso vertiginoso di questo messaggio cristiano, di questo giovane che, tra l'altro, altro tema affascinante per capire cosa vuol dire che Dio parla, cosa vuol dire l'incarnazione, cosa vuol dire la verità che si è fatta carne. In realtà questo giovane è partito dal suo villaggio e di sicuro è andato giù nelle zone del deserto, dove si muoveva una sorta di controcultura giudaica. Una cultura, appunto, di un'attesa diversa da quella ufficiale, lontana dal Tempio, lontana per alcuni versi dai maestri della legge, e tutta intesa a attendere questo evento ultimativo per alcuni versi, escatologico, ultimo, per il quale si trattava di fare la purificazione. E Gesù si trova nel mezzo di questi movimenti battisti, di questi battezzati, attorno al Battista in particolare, queste persone desiderose di essere purificate dai loro peccati in vista dei tempi messianici che pensavano imminenti. E chi scrive sta roba qui sta contemplando nel gesto di questo giovane addirittura il passaggio dell'economia della storia umana dal vecchio, il Battista riassume e conclude l'Antico Testamento, al Nuovo, è la fine dell'Antica Alleanza, Giovanni Battista è l'ultimo anello del Primo Testamento che si ritrae di fronte a questo giovane, che è il Nuovo e Definitivo Testamento. Ecco, uno di fronte a questa cosa si chiede tante cose, per esempio la prima domanda è se veramente qui si dice di un fatto. E con tutta probabilità si tratta di un fatto. Non si vede perché le prime comunità cristiane avrebbero inventato questo avvenimento, dal momento che i rapporti con i discepoli del Battista erano delicati. Cioè, se i primi cristiani potevano evitare di raccontare sta roba, lo facevano subito. Lo capite? Perché voleva dire, in qualche maniera, far partire la vita di Gesù con un gesto di dipendenza dal Battista, in una situazione nella quale i cristiani stavano faticosamente distinguendosi dai movimenti giudaici e battisti in particolare. Quindi di sicuro si tratta di un fatto, ma è pure evidente che questo fatto non è narrato con l'intenzione di raccontare cos'è succeduto dal punto di vista, appunto, della cronaca, ma cos'è successo dal punto di vista della rivelazione. Cioè, questo testo vorrebbe cogliere la parola di Dio profonda presente in questo fatto. È una rilettura di fede, appunto, una rilettura teologica. Del resto è evidente che si tratta, come è raccontato qui, di una teofania. Cioè, nel gesto di questo giovane che in mezzo alla folla di convertiti, di peccatori, di aspettanti il Messia, entra nel fiume per farsi battezzare, appunto. Questo testo vede addirittura la manifestazione di Dio. E difatti, appunto, il cielo si apre, lo Spirito di Dio discende, la parola di Dio, l'anima di Dio scende su quest'uomo sotto forma di colomba e si sente una voce dal cielo: tu sei il mio figlio prediletto. Addirittura questo è uno dei testi più evidentemente trinitari di tutto il Nuovo Testamento, un testo battesimale. Domani battezzeremo, diremo anche noi nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, rifacendoci proprio fondamentalmente a questa esperienza, no? Lo Spirito discende, si sente una voce dal cielo che dice: tu sei il mio figlio prediletto, in te ho posto il mio amore. Vedremo. In quest'uomo Dio ha posto il suo amore per gli uomini. Questo è il compiacimento, la mia compiacenza. Quindi non siamo di fronte a una narrazione di ciò che è avvenuto esteriormente, ma una presentazione misterica, appunto, contemplativa, un atto di fede, come si può dire, a un'accoglienza della rivelazione, del senso dell'evento. E chi l'ha colto? L'ha colto chi ha seguito Gesù, dopo. Si è capito dopo cos'è successo là. Solo chi ha seguito Gesù lo ha ascoltato le parabole, ha visto i gesti, l'ha visto morire, l'ha sentito vivo al di là della morte. Solo questi hanno potuto vedere il battesimo al Giordano così. È appunto una rilettura, ma non nel senso brutto che noi diciamo, allora una proiezione. È una rilettura nel senso che davvero si è colto ciò che Dio ha detto in quel momento e che tu hai potuto capire solo dalla storia di Gesù, dalla narrazione, dall'esegesi di Gesù, dalla vita di Gesù, appunto. Così come è stato colto alla luce della vita di Cristo, delle sue parabole, dei suoi miracoli, della sua morte e resurrezione soprattutto. Ed è, in maniera evidente, il frutto dell'esperienza delle prime comunità cristiane di fronte alla conversione dei pagani e al loro ingresso nella Chiesa mediante il battesimo. Cioè, è l'esperienza ecclesiale del battesimo che interpreta la verità dell'ascito di Gesù, il memoriale di Gesù, il sacramento, appunto, che si ricomprende la vicenda di questo giovane sceso da Nazareth presso il Battista e da lì, appunto, è partito nella sua identità messianica, appunto, che poi verrà faticosamente, anzi, non verrà riconosciuto neanche, solo da qualcuno, appunto. Ecco, chiarite un po' queste cose, senza le quali, secondo me, si creano un sacco di inghippi di comprensione, di ascolto, di sguardo su questi misteri. Allora, non dico chiariti, dico indicati i chiarimenti che bisognerebbe fare, perché poi tu lo devi fare, sto chiarimento, mica lo devo fare io. No, io ho i miei guai per tentare di sbrogliare la mia fede, per tentare di renderla un po' vera, no? E lo ripropongo qui, appunto, come un cammino comunitario, ma non perché qualcuno lo possa dettare. Poi ognuno lo deve fare, voglio dire, no? E allora, sbrogliata la strada di questi testi e di questi riti che stiamo compiendo, proviamo a entrare nel mistero di questa rivelazione che Dio fa, abbiamo sentito fondamentalmente in questo giovane, Dio fa la rivelazione di suo figlio. E anzitutto la rivelazione del figlio è la parola, appunto, poi dirà Giovanni. La prima rivelazione che il figlio fa viene a dire chi è il padre, chi è Dio. Mistero di povertà e di umiltà di Dio. Chi si sarebbe aspettato un Dio così? Un giovane, in mezzo a questi poveri peccatori che si fa battezzare. Stentiamo a credere, appunto. E un giovane che in qualche maniera ha bisogno di essere istruito da una voce, ha bisogno della rivelazione, ha bisogno di fede. Posso dirlo? Non posso dire diversamente, no? Se uno pensa, ma Gesù sapeva da sempre di essere figlio di Dio, non può spiegare questi testi, non può appunto stare attaccato al Vangelo. Che anche Gesù conosco il Padre attraverso una rivelazione, dunque attraverso la fede, e lo vedremo anche dopo nella vita, che Gesù preghi, per esempio, che Gesù attenda, che Gesù provi angoscia, che Gesù aspetti. Cosa vuol dire questo? Se non questo mistero dell'umiliazione del Figlio di Dio, che il tempo di Natale ci ripropone continuamente come la rivelazione più sconvolgente di Dio, un Dio umano, appunto. Così come rivelazione della povertà e dell'umiliazione di Dio è questo assoggettarsi di Gesù al battesimo per la remissione dei peccati. Il suo confondersi coi peccatori tra la folla, fatto simile in tutto ai suoi fratelli. E quindi mi pare che la prima cosa sconvolgente al battesimo di Gesù è proprio questa: nella povertà, nell'umiltà di Gesù, si rivela questo viaggio abissale di Dio verso l'uomo. È ancora la verità dell'incarnazione, del Natale, che si ribadisce in questa seconda manifestazione di Dio, dopo quella dell'Epifania, che è il battesimo appunto. Questo viaggio abissale con il quale Dio si è fatto uomo, è venuto tra noi, vicino a noi, il regno di Dio in mezzo a noi, e ha fatto scoppiare. E questo è il riscontro, appunto. Mentre noi siamo preoccupati della pellaccia, e quindi diciamo, vabbè, Dio è potente, è povero, allora mi aiuta. Qui è un'altra cosa che va intesa. Lo sconvolgerci della povertà di Dio ha come rispettivo la nostra altezza. Scoppia per noi poveri uomini il Vangelo, la notizia lieta, appunto, che in questo abbassamento di Dio si nasconde la nostra fortuna, cioè la nostra grandezza. Dio si è fatto uomo, ci ha dato il Figlio per fare di noi dei figli. E infatti la voce dal cielo designa Gesù come la rivelazione di tutto l'amore di Dio per gli uomini. Tu sei mio figlio, in te ho posto la mia compiacenza, la mia dolcezza per gli uomini. Si dovrebbe tradurre: in te è il mio amore per gli uomini. Questo è il mistero di Gesù. In Gesù c'è il mistero dell'amore di Dio per gli uomini. E se avete ascoltato le altre letture di questa liturgia, le prime due letture orchestravano queste armoniche della gioia evangelica. Consolate, consolate il mio popolo. Pensate che Dio è qui in mezzo a noi, è lì nei banchi. Neanche qui, ma anche è lì nei banchi, appunto, no? Questa è l'incarnazione. È Lui che dà lode, è Lui che prega, è Lui che piange, è Lui che sta facendo la fatica di fare quello che stiamo facendo, appunto. Consolate il mio popolo, dite a Gerusalemme che è finita la sua schiavitù. Sali su un monte alto e grida: ecco il tuo Signore, vieni. No. Oppure, carissimi, è apparsa la grazia di Dio, apportatrice di salvezza per tutti gli uomini. Ci possiamo dire carissimi, senza la retorica clericale, appunto, perché è Dio che ci dice carissimi. Ovviamente la voce che designa il Figlio, Gesù come Figlio, e quindi che designa Gesù come la rivelazione di tutto l'amore che Dio ha per gli uomini, è una voce, come si può dire, inaugurale, liminare, di soglia, di inizio. Il contenuto concreto a questa designazione di Gesù come Figlio sarà tutto il racconto che segue: la vita, i gesti, la morte di Gesù. Cioè noi capiremo cosa vuol dire tu sei mio figlio e in te ho posto il mio amore per tutti gli uomini. Lo capiremo solo seguendo Gesù. Ecco perché la Chiesa, ecco perché l'anno liturgico, ecco perché la predicazione, ecco perché la scrittura, ecco perché appunto la preghiera, no? Ecco perché il rapporto vivo con Gesù è costitutivo della fede, appunto. Si capirà cosa significa veramente il suo battesimo, questo suo misterioso mettersi tra i peccatori. Non è ciò che avverrà a Pasqua, non è ciò che avverrà nella Passione, quando condannato per bestemmia e crimine contro la legge, sarà crocifisso tra due malfattori e porterà il peso del peccato del mondo, sarà ferito delle nostre ferite, si farà per noi peccato, come dice Paolo. E proprio della passione parlerà Gesù dicendo del battesimo: potete voi ricevere il battesimo che io sto per ricevere? Questo sarà il battesimo nello Spirito, nel dono che Dio fa di sé, nella Pasqua di Cristo, e nel fuoco. Sarà questo che dirà la verità del battesimo d'acqua. E questo, capite come si illumina il battesimo cristiano, no? Attraverso il segno dell'acqua, che ricorda la morte e la resurrezione di Gesù, la Pasqua di Gesù, c'è il segno d'acqua, noi abbiamo il dono dello Spirito, cioè la comunicazione che Dio fa di sé, mediante la morte e resurrezione. Questa è la struttura battesimale. Perché l'acqua ci dà lo Spirito? Mediante la morte e resurrezione di Cristo. Questa è la struttura sacramentale. La res, la cosa, è lo Spirito. Anche nell'Eucaristia è lo Spirito il frutto. Mediante la storia di Gesù. L'acqua, il sangue e lo Spirito. È chiara la simmetria, no? Emergendo dalle acque, simbolo della morte, come emergerà dalla tomba, Gesù viene rivestito dallo Spirito, lo Spirito che egli effonderà sugli uomini come frutto della Pasqua. E se notate, qui siamo nei temi che rifondano tutto il senso della creazione. Con lo Spirito e l'acqua, noi siamo alla presenza dei due protagonisti della creazione, ricordate? Lo Spirito si librava sulle acque. È come se questo testo dicesse: nel battesimo di questo giovane siamo alla presenza del nuovo Adamo. È la nuova creatura. Con Gesù che emerge dal Giordano siamo di fronte alla nuova generazione. Tu sei mio figlio, io oggi ti ho generato. L'unico, appunto, l'uomo. L'uomo. La differenza è che in Genesi 1 lo Spirito volava sulle acque come un uccello, come una colomba, dicono i Vangeli. E quindi i Vangeli pensano a Noè. Pensate questi testi, cosa hanno dentro. E Noè, con la sua arca che viaggiava sulle acque, e la colomba che prende terra a indicare l'alleanza, la pace, no? Le acque mortali coprono la terra e la colomba plana sopra l'abisso. E Pietro nella prima lettera vede nell'arca costruita da Noè la figura del battesimo, zattera di salvezza. Con questa differenza che Noè ha galleggiato sulle acque, figura incompiuta di Cristo che si immerge nella morte, perché la morte non può perdere il suo potere senza essere visitata dalla vita. E è tutto il tema della discesa agli inferi. Sono tutti temi che chi ha scritto ste robe guardava, vedeva, è il cammino della rivelazione, no? Capite come siamo distratti, come siamo lontani, come siamo fuori? Come le orecchie sono tappate alla parola di Dio, appunto, no? Lo Spirito non si accontenta di volare, di sorvolare in superficie, ma viene ad abitare le acque della morte. E sulla croce, tutto il tema di Giovanni, il Cristo lascerà scorrere dal suo petto l'acqua e il sangue. E così spirerà, così darà all'uomo il suo Spirito, e mise lo Spirito, lasciando appunto sangue ed acqua. E lo spiega questo testo, finisco citandovi uno splendido passaggio della prima lettera di Giovanni. Chi è che vince il mondo? Sentite, chi è che vince il mondo? E quindi tutte le tue preoccupazioni giustissime di farcela, di campare, di star bene, di vincere gli avversari, appunto, della morte, della paura. Chi è che vince il mondo se non chi crede che Gesù è figlio di Dio? è tutto il tema, appunto, si è fatto figlio perché noi diventiamo figli, credere che Gesù è Dio, no, le giuste cose che diciamo, no? Chi è che vince il mondo se non chi crede che Gesù è figlio di Dio? Questi è colui che è venuto con acqua e sangue, Gesù Cristo, da donna, dalla legge, dall'educazione, in una cultura, in una storia, dal battesimo al Giordano, dallo scontro, dalla morte appunto. Ed è lo Spirito che rende testimonianza, perché lo Spirito è la verità. Poiché tre sono quelli che rendono testimonianza: lo Spirito, se non c'è lui parliamo di noi, lo Spirito, l'acqua e il sangue. E questi tre sono concordi, dice Giovanni. La concordia dell'acqua, del sangue, dello Spirito è il plesso storico della vita di Gesù e di tutta la storia del mondo, del primo Adamo, attraverso il quale Dio parla e dà lo Spirito. Questo è il canto di vittoria che il battesimo di Gesù è anche il nostro un po'. Lo facciamo male, lo riceviamo male, lo ricordiamo male, lo viviamo male, però siamo stati battezzati, è anche il nostro, quindi. Questo è il canto di vittoria che il battesimo di Gesù è il nostro, ci permette di intonare, permette anche a noi di intonare, a noi che visti così sembreremo attraversare da rassegnati l'avventura di questo mondo.